Ale.
Allora, prendiamo la scaletta della celebrazione, dove eravamo arrivati, e cioè dopo il nome dell'Eucaristia con quello che implica, dopo di là del nome la celebrazione dell'Eucaristia come un banchetto, un invito a un convito. Cominciamo sempre la nostra celebrazione con il momento penitenziale, il cosiddetto momento penitenziale, che si chiama anche il rito di introduzione e che corrisponde all'insegnamento di Gesù con la famosa parabola dei due che andavano a pregare nel Tempio, e quello dei due che aveva pregato per davvero era quello che aveva detto delle invocazioni di perdono e espresso la sua realtà di peccatore. Al termine della parabola Gesù aveva detto che quello solo aveva veramente pregato e quell'altro invece era tornato a casa con un peccato in più. Così l'Eucaristia comincia sempre con un momento penitenziale. Il momento penitenziale esige un po' di esame di coscienza e quindi fa riferimento, prima della preghiera del perdono, fa riferimento alla vita vissuta e quindi in particolare alle colpe o al riconoscimento delle nostre colpe. Naturalmente, se andiamo a messa come sposati, l'esame di coscienza da fare in quel momento iniziale della celebrazione eucaristica è l'esame di coscienza sulla nostra vocazione e sulla nostra vita di coppia e di famiglia. Ora, all'interno di una settimana di vita insieme, difficile che non ci sia molto materiale da richiamare, da riportare lì nell'Eucaristia, sia per quanto riguarda delle cose che possono essere chiamate delle colpe, nel senso che c'è stata almeno in parte la libera scelta e quindi la responsabilità, dall'altra è forse più frequente il materiale da ripassare, da ricordare, da portare lì, che riguarda invece che le colpe, che suppongono almeno in parte una libera scelta, un'intenzionalità, gli errori, gli sbagli, che invece si possono fare anche con buona intenzione o addirittura senza volerlo, ma che si scoprono magari dopo e che quindi non sono stati certamente voluti, ma che effettivamente ci sono stati, o perché uno o perché l'altro dei due, o perché l'uno o l'altro dei figli ha avuto qualche problema, qualche disturbo, qualche momento di difficoltà o comunque di scoraggiamento o di amarezza o comunque di dispiacere. Allora, visto che nella vita di coppia e di famiglia, che è una vita di comunione, tutto è in comune, chiaramente in comune sono anche queste cose. Quindi c'è una reciprocità, non solamente nelle cose che sono state fatte con un po' di intenzionalità, che non sono mai quasi mai unilaterali, cioè senza una ripercussione, senza una causa l'uno nell'altro, ma ancora di più questo è vero per quelle che non sono delle colpe, non si possono chiamare delle colpe, ma tuttavia sono stati degli errori sia sul versante della relazione interpersonale sia sul versante della relazione genitoriale. Naturalmente sul versante della relazione genitoriale, soprattutto per quanto riguarda il compito educativo, di fronte al quale non esiste nessuno che sia infallibile e non esiste nessun genitore perfetto. Questo, diciamo, per quanto riguarda il materiale che come famiglie, come coppie possiamo portare ogni volta nel momento penitenziale. E quindi, in altre parole, come il momento penitenziale si riversa, dell'Eucaristia si riversa sul nostro vissuto di famiglia. Quindi, viceversa, il nostro vissuto di famiglia si riversa nella liturgia di perdono, di riconciliazione dell'Eucaristia. È, come vedete, il momento penitenziale, il momento in cui ci si volta ambedue verso quel famoso terzo che siamo andati a incontrare, che ci ha chiamato a rapporto, che ci ha convocati nella celebrazione che fa da specchio e da sorgente al nostro sacramento. Ma l'altra faccia della stessa medaglia è che l'atto penitenziale, come atto di riconciliazione, come liturgia del perdono, non può non richiamare, bisogna che proprio lo impariamo, a quello che nella coppia e nella famiglia è la dimensione della riconciliazione e del perdono. Dunque, tra di voi, non solamente quella, come dire, verso questo terzo, ma tra di voi, sia tra di voi come sposi, sia tra di voi come genitori e figli. sapete bene, perché l'avete sperimentato, come è proprio di ogni relazione tra persone fallibili, come siamo tutti, perché nessuno è infallibile e chi non sbaglia deve ancora nascere, anzi non nascerà mai, è proprio di una relazione tra persone, che vuol dire tra persone fallibili, necessariamente fallibili, infallibilmente fallibili, è proprio di una relazione tra persone la dimensione riconciliativa. Non se ne può fare a meno, fa parte della relazione. Chi pensasse a una relazione, sia pure di coppia, o anche a una relazione di famiglia, sia sul versante del rapporto genitoriale, sia sul versante del rapporto tra i figli, chi pensasse a una relazione familiare senza bisogno di riconciliazione, penserebbe che non esiste il peccato, che non esiste la mancanza, l'errore, penserebbe in modo del tutto inadeguato, del tutto fuori di testa, la realtà, perché la realtà non è così, a meno che non si voglia vederla, che è peggio ancora, no? Perché non vedere ciò che c'è e fare come se non ci fosse vuol dire procedere alla cieca. In ogni relazione umana, ma appunto perché tra persone fallibili, non può non esserci l'errore, ma non solo l'errore, anche la colpa. E quindi non può non esserci l'educazione alla riconciliazione e, quando è necessario, l'educazione anche al perdono. Quando è chiaro che si tratta di colpe. Ora, il momento penitenziale della liturgia eucaristica, come vedete, rimanda non solo per i contenuti che ci dovremmo mettere, ma ancor di più per la stessa posizione di un momento di riconciliazione all'inizio della Eucaristia stessa, cioè come momento previo, rimanda a una delle caratteristiche ineliminabili ed essenziali del nostro rapporto, quella di avere l'uno verso l'altro, e come genitori verso i figli, e i figli verso i genitori, e i figli tra di loro, di avere sicuramente delle colpe o degli errori da farsi perdonare, cioè molte cose da perdonare e da farsi perdonare. Cioè, il perdono può essere passivo o attivo a seconda, in una relazione tra persone può essere passivo o attivo a seconda di chi lo deve dare e di chi lo deve chiedere. Anche qui vi ricordate, come è stato detto in uno dei nostri corsi di esercizi, che questa è una delle esercitazioni caratteristiche del rapporto di coppia, del rapporto genitoriale, del rapporto di famiglia. L'accettazione e il riconoscimento delle proprie colpe, se sono colpe, o dei propri sbagli, se sono sbagli, anche se errori involontari o non intenzionali, fa parte della sincerità del rapporto, della lealtà reciproca e quindi della correttezza, della salute del rapporto, che per essere sano e non bacato, bisogna che abbia questa caratteristica. La caratteristica della riconciliazione, perché là dove ci sono diversità non possono non esserci conflitti, e là dove ci sono diversità non innocenti ma percorse dal dramma del peccato che percorre l'umanità da un capo all'altro, dall'origine fino alla fine, e appunto perché nessuno può dire di essere senza peccato, come aveva detto quella volta Gesù, e nessuno ha osato alzare la mano. In una situazione di fallibilità essenziale, sostanziale, radicale, non può che esserci la dimensione della riconciliazione come dimensione essenziale del rapporto. Dunque, la liturgia penitenziale dell'Eucaristia si rovescia, ribalta, si riapre, ricade sul nostro vissuto molteplicemente, per molti motivi, almeno per questi due. Uno, perché ci rimanda a una delle dimensioni, ci rispecchia una delle dimensioni caratteristiche del nostro rapporto, senza della quale non si può fare, e se ne vuol fare a meno si fanno casini sempre più grossi. Dall'altra, essendo l'incontro della famiglia con il grande fondatore, inventore, alleato, amico dell'alleanza familiare, tra di voi, essendo cioè la chiusura del cerchio, del triangolo con l'apertura verso il terzo, è la riconciliazione non solo tra di voi, ma con colui che è il fondamento del vostro e l'alleato più grande del vostro rapporto, dunque il fondamento della riconciliazione, il motivo più grande di ogni riconciliazione e l'operatore di pace o la sorgente della pace, colui che è in grado di darci quella capacità di pace o di riconciliazione che per noi è invece così difficoltosa. Già da questo primo momento di celebrazione, della celebrazione eucaristica, si vede dunque in modo molto elementare, molto trasparente, molto concreto, quello che avevamo detto come teoria, cioè che tra Eucaristia e matrimonio c'è questo travasarsi reciproco. Questo permette chiaramente di andare al momento penitenziale con non una più grande consapevolezza, ma con una grande gioia, cioè con la certezza di andare a un momento che può portare quel coefficiente in più di riconciliazione o di riconciliabilità o di capacità di riconciliazione che viene dal Signore nella nostra vita. Può portare alla nostra vita quel di più che noi facciamo così fatica ad avere. E dunque è un momento risanatore, un momento preziosissimo di ricominciamento e di rifondazione o di alimentazione del nostro rapporto nel suo aspetto di inevitabile fallibilità. Qui è chiaro? Un altro esempio di quello che dicevamo come principio, no, all'inizio, ma che bisogna cercare poi di vedere in concreto e di vivere di fatto, no? E di avere tra le mani in qualche modo direttamente vivibile.
Può essere con la Sara? Con la Sara può darsi? Perché sapevo che la Sara voleva comprare qualcosa.
È lì la Sara? No, è che vado al fornaio?
Non è la Sara.
Facciamo un altro passo.
Non sentiamo.
Qua dicevo che la possibilità della riconciliazione anche all'interno della famiglia nasce con i momenti in cui tu ti riconosci peccatore. Quindi è necessario anche insegnare i propri figli a riconoscersi come peccatori, a capire che sono. Però che sbagliano, ma nel senso del peccato, non nel senso di errore.
Tutte e due, perché tutti e due fanno male, tutti e due fanno danno alla famiglia. Uno è più grosso dell'altro perché è responsabile, ma tutti e due fanno danno. Quando si fa apposta e quando non si fa apposta.
Ah, è intenzionale, non è errore.
Non è intenzionale, ma
fa
comunque del male.
Perché fa comunque del male. Per esempio, la conflittualità non è intenzionale. Sempre, perché deriva dalla diversità. La diversità non è intenzionale, no? Però genera conflittualità. La conflittualità fa male, o no? Esige riconciliazione. L'altra faccia della diversità è l'unità nella diversità, o che i due diventino uno. E quindi fa parte della struttura di un rapporto come quello coniugale, come quello familiare, fa parte della struttura la necessità della riconciliazione. La capacità di riconciliazione, la disponibilità alla riconciliazione che presuppone la coscienza dei propri peccati o delle proprie fallibilità o dei propri delle cose che io faccio, in cui faccio male all'altro, perché se io non mi accorgo di questo non posso nemmeno fare la riconciliazione. Penso di avere addirittura ragione o di avere diritto o di avere diritto ad un risarcimento, mentre soprattutto nelle conflittualità che derivano dalla diversità, ma anche nelle colpe si verifica questo, difficilmente, quasi mai, per non dire mai, succede che la conflittualità o la colpa è unilaterale, cioè si può dire colpa tua, nel senso che dipende solo da uno dei due. è molto difficile, per non dire impossibile, che succeda un caso di questo genere in una relazione che è tutta reciproca e che è basata sulla reciprocità. È difficile che le responsabilità oggettive o soggettive, cioè colpevoli o non colpevoli, siano da una parte sola. È difficile che si verifichi questo, per non dire impossibile. Allora, tanto più importante come attrezzatura del rapporto di coppia e del rapporto genitoriale la coscienza sempre più acuta della nostra fallibilità. Perché la superbia, che significa il complesso di superiorità, o il non ritenersi fallibili, è, come dice Gesù, essere ciechi e guide di ciechi. Che possono fare delle guide di ciechi che sono ciechi? Andare a finire tutti e due nella fossa, dice Gesù. Logico. Non fa una grinza. Però sapete bene come per il nostro egocentrismo l'ammissione di essere fallibili e quindi di aver bisogno di perdono o comunque di che l'altro mi dia una mano è una cosa che non accettiamo volentieri perché ci sembra umiliante nella nostra presunzione imperiale, nel nostro complesso di imperatore che abbiamo tutti quanti addosso. Sì, è il complesso dell'imperatore, ditemi se non è vero. Il complesso dell'imperatore è quello di Napoleone che dice Dio me l'ha data, guai chi me la tocca. Oppure è di Luigi XVI che lo Stato sono io. Cioè la famiglia sono io.
Diciamo non sono stato io,
ecco. Insomma, i modi sono diversi, no, di dire, però la sostanza è questa, ed è quella del nodo cruciale della nostra fallibilità. Dopo, se volete, la si può chiamare umiltà, mitezza, doppi nomi, potete chiamarli come volete, però è una componente essenziale di un rapporto strutturale, di un rapporto interpersonale umano, di un rapporto genitoriale umano, di un rapporto tra figli, che vuol dire tra persone umane. Quindi tu dici di insegnarlo, ma di nuovo insegnarlo vale quello che dicevamo ieri. Si può insegnare con le parole ciò che si fa e si dimostra di fare per davvero. Perché allora si ha l'autorevolezza per dire e la credibilità. Però se i figli non vedono che la riconciliazione è una dimensione del vostro rapporto, dopo andategli a insegnare che la riconciliazione è una dimensione del rapporto, avranno tutte le ragioni per dire, ma per rispondere alla rovescia, per rispondere picche. E badate bene che i figli, quando ci sono delle non riconciliazioni, non pensiate di nasconderle, potete anche nasconderle, ma loro le vedono lo stesso. Non fatevi illusioni che i figli non vedono, non sanno perché l'abbiamo fatto non davanti a loro, amo perché loro non c'erano, amo perché è una roba che anche noi cerchiamo di non parlarne, già, come se questo fosse sufficiente perché loro non lo sappiano. Questo è cecità, cioè essere ciechi, non vedere, ahimè. La realtà è che loro fiutano l'aria e sanno bene come stanno le cose senza parole. Avete presente quelle vignette senza parole? O senza bisogno di commento, loro sanno già come stanno le cose molto prima che voi se le siate manifestate, magari in assenza di loro. Precisamente perché c'è questa simbiosi strutturale tra la paternità e la maternità e la figlialità, c'è una simbiosi strutturale che c'è anche quando non c'è la parola, c'è un'intercomunicazione che c'è anche quando non si dice. Quindi questa faccenda della dimensione penitenziale della vita di coppia, di famiglia, di ogni relazione, è una cosa che illumina l'importanza del momento penitenziale dell'Eucaristia e viceversa che riceve dal momento penitenziale dell'Eucaristia un contributo determinante, cioè una marcia in più, un qualcosa in più, un alimento, uno sviluppo, una presa di coscienza, un'interiorizzazione, un'accoglienza, un'accettazione. Insomma, è un momento importantissimo. E voi dopo direte che la gente è breve o è lunga, però se il momento penitenziale viene sbrigato come una faccenda che non si fa neanche un momento di silenzio, poi si dice più di corsa possibile qualunque preghiera cosiddetta di perdono, non pensate che questo possa essere di aiuto a nessuno. Capito? Si fa così di solito, però dopo se uno non fa così si dice che è lungo, si dice le allusioni sono solamente no? Però è inutile voler, insomma, voler mettere insieme presto e bene non stanno insieme, diceva un vecchio proverbio, ma se questo vale di tutte le faccende, di tutti i lavori, credo che valga ancora di più e soprattutto per le cose di questo genere, cose tipo la preghiera o la riconciliazione o i rapporti interpersonali. I rapporti interpersonali non si sbrigano così, presto e bene non stanno insieme. Mi spiace. Solo che quando c'è di mezzo il vostro rapporto, magari lo capite un po' di più, che siete disposti a perdere anche la notte, come dicevate, finché quando c'è di mezzo il rapporto col Signore, chiaramente siccome lui non si vede, quindi non esiste, quindi e in questo modo noi perdiamo non una partita, che quando c'è di mezzo una partita c'è chi non sa perdere neanche, no? Ma qui non perdiamo una partita, qui perdiamo la sostanza, perdiamo noi stessi. Non so se mi spiego. Chi è che celebra queste robe come se fossero delle pratiche, non solo non ha capito niente, ma non sa quello che perde, purtroppo. E quindi resta senza. E dopo si fa come quelli di Faenza. Ovviamente. Per forza. Sì.
Clima, nel senso che hai detto che i bambini respirano grazie a
tutti,
una coppia è tra di loro,
sì.
Così respirano quando,
sì. E quando non c'è questo, sì. No, perché c'è il motivo,
è che domanda
in fondo, lui avrà un motivo particolare, che adesso non l'ha detto, ma
lui ha chiesto.
No, io mi ricordo benissimo che io mi accorgevo quando mia mamma e mio papà facevano la pace e lo respiravo, ero contenta anch'io. Cioè io sentivo che ero contenta del fatto che magari avevano
loro
fatto pace.
Contenti. È sì. Chiaro.
E io non sapevo le
perché
cose.
Perché c'è la trasfusione, c'è la simbiosi.
Credo che sia appena Morena alziamo fino al tono della voce, Dio dice smettete di litigare, che si accorge, che comunque si accorge che anche se noi come momento
sì, ma anche se non si sentisse niente, ma voi ce l'aveste tra di voi, loro se ne accorgono lo stesso.
Anche se non ci si parla,
ancora peggio.
Ancora peggio.
Se mio figlio mi sente non più la per mezzo pomeriggio penso che non sia stata male.
No, no, ho già finito, non ho detto che non ce la faccio. Però dopo la litigata magari rimane senza parlare col muro,
no, no, io lo so che loro lo stanno un po' su di noi
o qualcosa,
lui lo incollerà con me, però io non ce la faccio a litigare,
sarà dove
ma fate bene se ci riuscite, eh? Non è che dovete perseguire il contrario, però vi, lo dicevo per dirvi che anche se fate così, loro lo sanno lo stesso, perché, perché c'è una simbiosi, c'è una trasfusione strutturale. Quindi quando noi per esempio prolunghiamo le conflittualità e non facciamo la riconciliazione, dobbiamo sapere che oltre che far del male a noi, lo facciamo anche a loro. Avevate mai pensato? Ah, no, volevo dire che quando noi prolunghiamo le conflittualità e non riusciamo ad approdare alla riconciliazione, che sia di una colpa che sia di un errore, o cioè di una diversità, non solo ci stiamo male noi o facciamo del male a noi stessi in questo modo, ma facciamo del male anche a loro.
Colpa,
questo non è la colpa, è un dato di fatto.
Adesso mi do la casa mia, perché
io
faccio male a mio figlio.
Allora ha fatto questa domanda, non chiede mai.
Ah, ma dici qui i conti non tornano.
Non chiede mai.
Siamo sempre fermi qua qui. Vuoi dire che sei sempre in perdita?
Quando c'era passata, anche se lui
non è che non
era esplicita, comunque vedi che si capiva.
Io comunque
ho detto
che ho anni,
adesso
voce
non si sente.
Io Giovanni, no, questa non è le stesse modalità di conflitto, o di atteggiamento di conflitto, insomma, nei confronti di Davide, fa quello che facciamo noi. Cosa vuol dire?
Beh, questa è un'altra caratteristica del film.
È come se aveste imparato un modo di
litigare vostro,
di essere conflittuali, di essere in un atteggiamento da noi. Cioè, questa cosa molto bene, però sto malissimo, perché vedi, rispecchiato il tuo errore, e poi non puoi neanche.
Don Ottavio, scusa. C'è un'ambasciata.
Allora, telefonate una signora, no? Che vuole sapere come c'è la messa di San Sabino, la messa da Duino a Santa Rosa.
E a che ora c'è la messa?
A che ora c'è la messa?
La festa del crocifisso si farà, ma non posso dire, non
lo so. Ecco, allora quando dice che si trova lui, no, ma è domenica.
Cambia
il tuo.
Ma è la Bibbia, quindi bisogna che la Bibbia tratti.
Ecco, qui
c'è la Bibbia. Tratti di
ti considerano il parroco di tutta la zona. Ah, guarda te.
Ok, dopo stasera ti chiamo.
Allora, c'è un altro passo? Dopo il momento penitenziale, solitamente c'è la liturgia della parola, che è una parte integrante molto caratteristica dell'Eucaristia. Cosa ha a che fare la liturgia della parola con noi e noi con essa?
Che diciamo un sacco di parole.
Quindi che dobbiamo scoprire il significato del
legame
della nostra alla nostra vita di cose e di famiglia.
Dunque, questa è una prima cosa. Se è vero che c'è un'intercomunicanza, la prima cosa l'abbiamo già detta altre volte, cioè non può non esserci un messaggio nella liturgia della parola direttamente rivolto a noi, cioè rivolto alle nostre situazioni di coppia, magari quelle permanenti, ma magari quelle di quel periodo, di quella settimana, dell'attualità, dell'immediato. Non può non esserci un'attualizzazione di questo tipo, oltre che un messaggio di questo tipo, oltre che un messaggio, una sua attualità o attualizzazione rivolta a quello che state vivendo. Per cui non si può andare alla liturgia della parola come sposi se non per ascoltare qualcosa per noi come sposi e come genitori e per i figli come figli. Questa è la cosa più... No, c'è in tutte e tre, chiaramente. C'è in tutte e tre, però si sceglie come le api fanno quello che gli serve di più. A questo però sapete bene, a questo aspetto, a questa scoperta, sapete che
neanche scritto, ma così.
No, deve venire Paolo che l'ha chiamato. Vieni qui, e lui si è andato.
Su. No, vieni Paolo.
No, è libero, guarda.
Dai,
basta.
Allora, questo però sapete che presuppone un po' di alfabetizzazione biblica familiare. Insomma, presuppone far l'orecchio a questa cosa. L'abbiamo già sperimentato, no? Però questo benedetto orecchio lo si fa se lo si desidera, perché non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, naturalmente, come dice un altro proverbio. E se uno non desidera, non cerca, ha detto Gesù, questa volta non è un proverbio, ancora di più, chi non cerca non trova. Cioè, lui ha detto che chi cerca trova, ma se chi cerca trova vuol dire che anche chi non cerca non trova, per il principio del, come si chiama?
Indeterminazione.
Insomma. Allora.
Ma devo scarso,
è vero, è una reazione questa.
Allora, chiamatelo come volete, basta che ci capiamo, Ma l'altra cosa che... Sì, ma chiamatelo come volete, basta capirsi. L'importante è che sappiamo cosa vogliamo dire. Che bisogna alfabetizzarsi, l'abbiamo sperimentato. Che però per alfabetizzarsi bisogna anche avere fame, sete di questa cosa, desiderio, cercare. Chi cerca trova, chi non cerca non trova. E bisogna avere anche un aiuto, perché chiaramente chi è che cerca va a cercare un aiuto, chi è che non cerca non trova e non va neanche a cercare un aiuto. Però c'è un'altra cosa grossissima nella liturgia della parola che riguarda noi. E cioè che cosa? Se è vero come è vero che Dio, cioè la Trinità, si è fatto parola e che parola di Dio significa non un'etichetta ma un avvenimento, un evento, e l'evento è che Dio non è silenzio ma parola, comunicazione, che l'amore di Dio, se Dio è amore, è comunicativo, si è fatto parola, ha voluto farsi parola e aver bisogno della parola per esprimersi, per manifestarsi, questo che cosa significa? Per la coppia, per la famiglia, il primato, la necessità della comunicazione. Il primato della parola, la necessità di comunicare.
La parola con la P maiuscola o P minuscola?
Ecco, adesso riferendolo a noi, intendiamo la parola tra noi. Perché dopo, subito dopo, bisognerà dire l'altra cosa, e cioè che le nostre parole non possono dare quello che dicono, ma questo diciamo una cosa per volta. Intanto diciamo la necessità della parola. La necessità della parola. E cioè il principio, il primato della comunicazione nelle relazioni di amore. Se Dio si è fatto parola, se Dio stesso si è fatto parola, se esiste il fenomeno parola di Dio, vorrà dire che è un bisogno e una necessità della relazione di amore di manifestarsi, di essere detta, di comunicare. Quindi la necessità della comunicazione, guardata alla luce dell'Eucaristia, non è un principio stabilito dagli psicologi, ma da Dio. Mi spiego? O no? E dunque, se stabilito da Dio, ahimè, io che sono, come molte altre persone, uno che fa fatica a parlare, di sé naturalmente, voglio dire, non a far lezione, questo non faccio fatica, ma a parlare di sé ad un altro, ad aprire il cuore, a comunicarsi nella parola, io che come tutti gli introversi o coloro che sono introversi o riservati o come volete, noi diciamo di carattere, forse di educazione bisogna dire, di per tante concause, non posso dire che io sono fatto così, bisogna che mi prendano così. Perché se Dio si è fatto parola, di fronte a Dio che si è fatto parola, non posso dire, io sono fatto così. Mi capite? Sì. D'altra parte, chi invece è molto estroverso e la parola gli viene blum 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 blum, bisognerà che si ricordi che la parola è fatta per comunicare, non per
affogare,
moltiplicare parole. Vi ricordate la parola di Gesù sulla preghiera? Quando pregate, non moltiplicate parole, e non crediate che moltiplicando parole vi fate capire meglio. Per cui la cosiddetta diversità di carattere non è la negazione della parola, è la grande lezione che uno, un carattere introverso, può dare a quello che è estroverso e viceversa a questo riguardo. E cioè la lezione che può dare l'introverso all'estroverso è: stai attento quando parli a dire qualcosa e non soltanto a dire, cioè quando parli fai in modo che la bocca sia collegata col cervello, cioè con qualcosa di molto serio, perché a forza di moltiplicare parole si fa del chiasso, non della comunicazione. Viceversa, la lezione che può dare chi è più portato alla parola o al prendere la parola è, a chi invece è introverso, è la necessità della parola per manifestarsi. Ma nessuno dei due ha il monopolio di questa cosa. Nessuno dei due ha un privilegio, perché non esiste un privilegio di carattere, perché sarebbe un privilegio di tipo razzistico. Sarebbe razzismo, né più e né meno. Perché come esiste il razzismo, esiste il sessismo, e come esiste il razzismo, esiste la superbia di altro tipo, è applicabile a tutti gli aspetti, compresi il carattere. Il complesso di superiorità che certi caratteri hanno è una forma di razzismo, né più né meno, va chiamato col suo nome. Quindi una delle tante ragioni delle difficoltà di comunicazione che di solito si adducono in una coppia: ah, quello bisogna cavargli le parole dai denti, e l'altro magari dice: ma quello non fa altro che blaterare, no? Questa famosa, come si dice, cosa comunissima, non è una difficoltà di comunicazione. Tutti e due hanno difficoltà di comunicazione, che uno c'ha difficoltà di comunicazione e quell'altro invece c'ha il privilegio. No, la comunicazione non significa moltiplicare parole, ma neanche fare a meno della parola. Perché senza parola, cosa capisci te? Sono sta zitto, toccherà intuire, va bene, c'è anche l'intuizione, però l'intuizione, quando ci prende, ci prende, quando non ci prende, dopo sono di nuovo tra intendimenti.
Che poi si può parlare anche magari in maniera equilibrata, a parte insomma questi eccessi di magari timidezza o di molta comunicazione, però si può parlare, dialogare, ma non comunicare, che è diverso ancora l'atteggiamento. Esatto, che esatto.
Perché moltiplicare parole non significa comunicare. Comunicare vuol dire qualcosa di bello e di prezioso attraverso la parola. La parola è come la moneta, come i gesti. Ecco un altro discorso grossissimo per la coppia. I gesti affettivi, gesti sono come le parole come i gesti, e sono come la moneta. Cosa vuol dire che sono come la moneta?
Che si svaluta.
Che ci può essere l'inflazione. Quando è che c'è l'inflazione? Quando c'è troppa moneta ma non c'è il valore.
La bolletta sparata,
l'inflazione della moneta, ma
sì.
C'è quando si
è certo, quando c'è certo. Un senso, se no? La moneta l'hanno inventata vuol dire che ha un senso,
non si può, non
no,
si
però soldi così. L'inflazione però è l'inflazione, la moneta non vale, più c'è inflazione più è svalutata. Quindi più si moltiplicano parole e meno valgono, e questo vale non solo per il rapporto di coppia, cari miei amici, vale anche per il rapporto genitoriale. Moltiplicare parole significa svalutarle. Voi moltiplicate parole per vedere se serve di più. Moltiplicare parole significa svalutarle, e i bambini, che non sono stupidi, questa legge la conoscono molto bene, che più uno moltiplica parole, cioè più uno abbaia e meno morde. Gli psicologi sono come i pedagogisti e come i pediatri.
Vieni Paolo.
Vanno tutti a mode. Non tutti, non tutti, non tutti. Mi correggo, non tutti. non tutti, ma buona parte sì.
Che abbiano capito gli errori che sono stati fatti. Io ho sentito che a differenza degli anni passati, alcuni oggi sostengono che insomma un no è no, senza tante, una volta data la spiegazione, punto e basta.
Questi sono i pedagogisti.
No,
pedagogisti.
I
psicologi non è la loro competenza, siano zitti su questo. Devono,
però,
i psicologi devono fare la diagnosi, i pedagogisti devono dare la terapia.
Probabilmente l'ha detto in un contesto.
No, adesso parlo della competenza, dopo che uno abbia tutte e due le competenze può darsi, non lo so. Però voglio dire che gli psicologi vogliono fare i pedagogisti. Certo, una è in funzione dell'altra, può servire all'altra, però voglio dire, quando uno mi dà direttive vuol dire che fa il pedagogista, no? Cioè il teorico dell'educazione. Sì, sì, sono legate la pedagogia e la psicologia, no? Adesso mi riferivo solo a una distinzione di competenze. Comunque, la liturgia della parola, che vuol dire della parola con la P maiuscola, ha poi quest'altra dimensione che, oltre all'importanza della comunicazione, cioè della parola come mezzo di comunicazione e non come fine a se stessa, anche qui la nostra civiltà, cosiddetta civiltà, ci sta insegnando che la parola non ha senso, cioè è fine a se stessa. Guardate il talk show e sapete subito cosa vuol dire talk show, cioè lo spettacolo del parlare. Parlare vuol dire parlare, poi se si dice una cavolata, se si dice una cosa seria, questo non importa, anzi, più si litiga, più si parla, più si discute e più c'è spettacolo. Questo è il talk show, tipica invenzione americana, tra l'altro, come tutte le matrici della nostra cosiddetta civiltà sono anglo-americane. E noi le abbiamo bevute come dei cookie, chiusa la parentesi. E ce ne stiamo abbondantemente nutrendo noi, la vecchia Europa, che ha un patrimonio culturale di civiltà che è vecchio di 2000 anni, mentre la civiltà anglo-americana è nata l'altro ieri ed è nata su delle basi che sono tutt'altro che affidabili. Chiusa la parentesi. La liturgia della parola, dunque, rimanda, come vedete, ad un'altra delle caratteristiche del vissuto di coppia a nome di Dio. Se Dio si è fatto parola, immaginarsi se noi possiamo fare a meno della parola. Ma farsi parola vuol dire farsi comunicazione e non chiacchiera e non bla bla bla. Il bla 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 non è la parola, è il chiasso. L'altra faccia della medaglia, quella che adesso mi diceva Federico, mi ricordava Federico, è che se intendiamo parola invece con la P maiuscola, qui viene fuori un'altra cosa, molto ma molto grossa. E non solo che perché la nostra parola diventi comunicazione di valori, diventi mezzo di amore, di comunicazione di amore, è molto importante che si rispecchi nella parola con la P maiuscola. Cioè, Dio che si è fatto parola, nella parola di Dio, che è parola di verità, che quindi non è mai chiacchiera, non è mai parola fine a se stessa, quindi è sempre portatrice di un messaggio o di un contenuto, di un valore che è di grande importanza per la nostra vita. Si chiama parola di verità, ma anche parola di vita, cioè parola che dà senso alla vita, che quindi dà vita, dà la vita, ed è la grande differenza fra le nostre parole e la parola con la P maiuscola, perché le nostre parole possono dire ma non dare quello che dicono. La parola di Dio dà quello che dice. C'è una differenza colossale, che è la differenza fra noi e Dio, tra Dio e noi. Ecco perché la consultazione permanente della parola con la P maiuscola, la familiarità con la parola con la P maiuscola, è per la comunicazione umana o delle relazioni umane, è una sorgente, una risorsa unica, unica, quindi incomparabile, impagabile, insostituibile. E torna la necessità di diventare ascoltatori, capaci di ascoltare questa parola. Ahimè, dire parola significa dire anche un'altra cosa, e cioè l'ascolto. Non c'è parola senza ascolto. La parola è il correlativo dell'ascolto, e l'ascolto è il correlativo della parola. Questo sia per la parola con la P maiuscola, sia per la parola con la P minuscola. Quindi, per la comunicazione non è necessario solo imparare la preziosità e l'importanza della parola, ma per comunicare è necessario ascoltare. Senza ascolto la parola cade nel vuoto, cioè viene vanificata, viene azzerata, annullata, e quindi la comunicazione non avviene. La liturgia della parola, dunque, cioè che l'Eucaristia per una buona metà sia dedicata al culto della parola, perché liturgia vuol dire culto della parola, servizio della parola, anche questo rimanda su di noi non solamente la cosa che abbiamo incominciato a dire, che in ogni liturgia della parola c'è una parola specifica per noi come coppie, come famiglie, ma ci rimanda alla necessità della comunicazione, al primato della comunicazione, e di ciò che è correlativo della comunicazione, cioè l'ascolto. E voi sapete che queste due cose, la comunicazione, e per la comunicazione la capacità di comunicare e la capacità di ascoltare, sono due fondamentali del vissuto di ogni relazione umana, di ogni relazione umana. E di nuovo, non solamente sul versante del rapporto di coppia, ma anche sul versante genitoriale. Anche sul versante genitoriale la parola, abbiamo già detto, è importante che sia parola e non chiacchiera, che sia portatrice di valori e non inflazionata. Ma altrettanto importante, anche nella relazione genitoriale, è l'ascolto. i figli ci sono dati non solamente perché noi li ammaestriamo, perché noi li educhiamo, perché noi siamo al loro servizio, ma ci sono dati anche perché loro sono al nostro servizio, cioè ci sono dati anche per imparare, non solo per insegnare. Ci sono dati come sfida, come provocazione, come dono, nel senso non solamente che appartengono in ultima analisi a non a noi ma a Dio, ma come dono nel senso che ci sono dati per educarci e non solamente per educarli. E solo ponendosi in questo modo noi facciamo con i figli una relazione interpersonale e non una relazione gerarchica. La relazione gerarchica è da caserma, non da famiglia. La relazione da famiglia è la relazione interpersonale. La relazione interpersonale esige la parola ed esige l'ascolto, naturalmente reciprocamente. Esige l'ascolto, che noi chiamiamo obbedienza, quando siamo noi che dobbiamo parlare. Esige l'ascolto, che non si chiama obbedienza ma apprendimento, quando sono loro che hanno qualcosa da impararci. Per esempio, quando loro si accorgono di qualcosa che non va tra di noi, sono i primi che magari ci insegnano, magari senza parole o addirittura con le parole, come dicevate, ma soprattutto con le difficoltà che essi ci pongono, ci stimolano a tirar fuori da noi quello che di più bello sappiamo dire e sappiamo dare. In questo senso i figli vanno ascoltati, ma non ascoltati nel senso che si devono rovesciare i ruoli, che loro comandano e noi dobbiamo obbedire, come si intende nella cosiddetta nel cosiddetto permissivismo contemporaneo. Non si tratta di rovesciare i ruoli. Rovesciare i ruoli vuol dire solo fare un atto criminale. Si tratta che se un figlio è un'altra persona, per il solo fatto di essere un'altra persona, con lui si costruisce una relazione personale, non una relazione da imbottigliatore e imbottigliato, cioè tra oggetti. Un figlio è una persona e in quanto persona non solo è necessaria una relazione interpersonale perché, e quindi mantenere il rapporto perché ci sia anche l'ascolto, ma l'ascolto deve essere reciproco, non solamente a senso unico. Non sono solo i figli che devono ascoltare, siamo anche noi che dobbiamo ascoltare anche quando non parlano, cioè solo per il fatto che ci sono e per le caratteristiche che hanno un figlio diverso dall'altro, i problemi che ci pongono, che significano, che cosa hanno da dirci, non certamente solo per farci arrabbiare ma per impararci a diventare noi migliori, cioè educatori, nel senso di coloro che sanno dare qualcosa di, in una relazione interpersonale, qualcosa di valido e che quindi possa essere apprezzato, stimato e accolto. Questo riguarda anche, dicevo dunque, il rapporto versante genitoriale, non solamente il versante di coppia, ma Perché c'è di mezzo una relazione interpersonale. Naturalmente l'ascolto di cui stiamo parlando, se la famiglia è sacramento e se nella famiglia c'è di mezzo come terzo lato, quello sacramentale, quello del Signore, chiaramente l'ascolto della parola con la P maiuscola è un continuo allenamento all'ascolto e alla relazione interpersonale. Perché? Perché l'ascolto della parola richiede non solo tempo, ma anche attrezzatura, ma anche lavoro, sforzo, fatica, e cioè mettersi a disposizione. Ed è un grande allenamento l'ascolto della parola anche per l'ascolto di che cosa significano i figli. Per esempio, quando io mi domando che significa quello che mi sta succedendo sia nella relazione di coppia sia nella relazione con i figli, perché mi trovo di fronte a un momento difficilissimo dove mi trovo fortemente in difficoltà e non so che pesci pigliare, la prima domanda che mi devo fare è: che significa questo? Che cosa vuoi dirmi? Che cosa ho da imparare io qui? E per rispondere a questa parola non è necessario almanaccare con il cervello, perché più almanacchi più ti confondi. La risposta alla parola che senso ha quello che sta succedendo è sicuramente da qualche parte nascosta nello scrigno della parola con la P maiuscola. Chi cerca trova, e chi non cerca non trova. Chi ha fatto l'orecchio se ne accorge prima o poi, chi non ha fatto l'orecchio, non c'è l'orecchio, c'è l'ascolto, non ci può essere la risposta. Ma quando veramente si domanda: Signore, cosa vuoi che io faccia, o cosa vuoi da me? La risposta ovviamente sta nella parola, non può che stare nella parola. E questo in tutti gli avvenimenti di tutte le relazioni, sia la relazione interpersonale, sia la relazione genitoriale, sia la ricerca vocazionale, perché questo è un altro dei grandi compiti educativi, la ricerca della vocazione dei figli, e non la vocazione nel senso di quello che noi vorremmo che essi facessero, ma nel senso di perché il Signore ce li ha dati, per far cosa, perché facciano che cosa. La risposta si trova nella parola con la P maiuscola.
Ma come metodo nella parola, ok, va cercato, ma il metodo, cioè come farlo?
Esatto, io dico questo, apriamo la Bibbia,
ragazzi,
a caso.
Primo, chi cerca trova, perché se non cerchiamo. Secondo, se uno cerca va a cercare anche gli strumenti per capire, se non capisce, no? Ci dedica tempo, non è che apre, come dice te, la Bibbia a caso, e tac, come fanno i fondamentalisti. Significa questo?
No,
va bene.
È vero che ogni parola ha qualcosa da dire, ma non
situazione.
Però dici che bisogna aprire a caso, e in quella pagina tu trovi la risposta.
Sì. No, questo è questo è semplicemente stupido, chiunque lo dica. Questo
so,
è semplicemente stupido. Chiunque lo dica. Perché è vero che si dice questa cosa, ma è vero che questa cosa è stupida. Chiunque la dica. Ma ecco, lo dicessi il Papa, è stupido. Non è uno. Quello che non è l'etichetta che dà valore a quello che uno dice, eh? Chiunque lo dica, diceva San Tommaso, che la sapeva lunga di teologia, che l'argomento tratto dall'autorità è l'ultimo di valore. Cosa voleva dire? Che una cosa non ha valore perché l'ha detto un'autorità. È l'autorità che ha autorità se dice qualcosa che ha valore. Un po' diverso, eh? E questo vale anche per l'autorità dei genitori. Adesso non voi pensate al Papa perché io ho detto il Papa, eh? La stessa cosa vale per l'autorità dei genitori. Non pensate di avere autorità perché siete genitori, eh?
Autorevolezza, se mai.
O autorevolezza, come vuoi. Insomma, o è il rovescio. Che se avete qualcosa da dire di valido avrete autorevolezza, e se no avrete questo. Ti spiego? Perché la parola è una roba seria, tanto è vero che Dio si è fatto parola, e dentro la liturgia della parola, che significa il culto della parola, cioè la grande notizia che Dio si è fatto parola, ci stanno tutte queste cose insieme. Adesso io non è che posso aspettarmi o pretendere da nessuno, neanche da me, che mentre celebro la messa abbia presente tutte queste cose insieme, però se io non le so e non le vedo mai, sarà fatica che me ne accorga, almeno di qualcuna ogni volta, o no? Cosa dite? Ma gli strumenti, per esempio, dell'ascolto della parola, c'è un'alfabetizzazione necessaria, perché ha parlato in una lingua che non è la nostra. Bisogna imparare. Diceva Pascal che chiunque voglia rapportarsi con Dio deve imparare a parlare la lingua che, in cui lui si è espresso, cioè il dialetto di Canaan, diceva lui, cioè la lingua biblica. La lingua biblica, che non vuol dire l'ebraico o il greco, vuol dire che bisogna alfabetizzarci a quel tipo di discorso, bisogna informarci su dove, come, con chi, per chi ha parlato, che cosa voleva dire, bisogna familiarizzarci con una cosa che è così preziosa, però se non ci si familiarizza, è chiaro, dopo si va alla liturgia della parola come gli arabi quando vanno in un'assemblea dove si parla italiano, se non sanno l'italiano, e viceversa, se noi andiamo in un'assemblea dove si parla arabo, io posso andare alla messa quanto voglio in arabo, poi ci sono andato, ma non capisco niente, non è che vado alla messa, vado lì a sentire un discorso che non so cosa vuol dire, non capisco niente, quindi non posso partecipare, quindi non c'è la comunicazione, quindi non c'è la liturgia della parola, quindi non c'è la celebrazione. Ma se c'è dentro tutte queste cose, ce n'è abbastanza, perché la nostra relazione con l'Eucaristia e l'Eucaristia con noi sia quanto mai ricca, preziosa, importante, imprescindibile, necessaria e da scoprire, da valorizzare, da sperimentare, da insegnare e così via. Ecco perché non si può semplicemente stupirsi se noi andiamo a messa in un certo modo e i nostri figli dopo un po', che magari ci seguono, cominciano a dire, a dare segni di insofferenza. Io credo che hanno i nostri limiti, o riflettono i nostri limiti, non è che, solo che sono un pochino più espliciti di quello che siamo noi. Noi magari ci abbiamo fatto l'abitudine, loro
i bambini quando finisce
ce l'hanno fatta, no? Però è grande il compito che ci sta, che ci viene affidato nei confronti della liturgia della parola ed è grande la preziosità della liturgia della parola accolta, scoperta, vita in questo modo, no? Mi pare che ci siano dentro delle cose molto grosse per il nostro vissuto e viceversa, e che il nostro vissuto di relazione ci faccia capire molto meglio cosa vuol dire andare alla liturgia della parola. Non significa andare semplicemente a metterci seduti ad ascoltare delle letture, perché quella non è una relazione. Quando voi dovete parlare, non è che uno si mette a leggere una cosa e l'altro si mette seduto ad ascoltare, perché così non si comunica, no? E la stessa cosa ovviamente è della nostra relazione con la liturgia della parola, però noi dobbiamo vederla come un alimento e una risorsa preziosa, come una perla, come una chicca per noi, perché la possiamo apprezzare e la possiamo desiderare, la possiamo coltivare, la possiamo amare e la possiamo sviluppare. Bisogna che prima la vediamo come una cosa così. Ora mi pare che di cose da vedere ce ne siano parecchie. Compreso il fatto che sta benedetta alfabetizzazione, chiaramente non si fa il giorno che si va a messa, si fa prima e dopo, se no non si fa.
Però la maggior parte dei cristiani passano
a... Esattamente. E che risultati ne abbiamo? Guardiamoci attorno. Guardiamoci attorno. Quello che l'Eucaristia dovrebbe produrre, per cui Gesù l'ha fatta, viene vanificato. Sì, senza contare che ci sono tutti quelli che a messa non vanno più, o non sono mai andati, o hanno smesso di andare, che è un altro discorso serio per coloro che ci vanno. Perché c'è una relazione tra queste due cose, eh? Non è casuale. C'è un'interrelazione anche qui. Bene, io direi che basta. O no?